Eccoci qua con qualche minuto di ritardo rispetto alle ore 18, sono le 18.07 al nostro orologio, Sergio Benoni in studio e già un collegamento aperto sulla nostra linea con Cristina Marras che si trova per noi al Festival Pazzidea, ovvero al Ghetto. Ciao Cristina.
Ciao Sergio.
Allora, oggi si apre questa, mi sembra, settima edizione, non vorrei sbagliare, di Pazzidea, un festival dedicato ai linguaggi del contemporaneo, all'arte, alla creatività. Tu oggi sei lì per incontrare un po' delle persone, dei protagonisti di questo festival. Intanto che aria tira?
Sì Sergio, è la sesta edizione, tu vai avanti perché tu sei oltre, però questa è la sesta edizione del Festival Pazzidea. Tira un'aria fantastica perché è facile fare le cose meravigliose qui al Ghetto, perché è un luogo magico, siamo all'imbrunire, quindi si vedono le luci lontane, il cielo un po' scuro e c'è veramente la folla delle grandi occasioni perché la gente sta arrivando. C'è stato già un evento, abbiamo iniziato alle 5 con la presentazione dei futuri affreschi italiani, le opere gigantesche del pittore Salvatore Garau, che non solo pittore ma anche scrittore,
musicista,
cineasta, sì, però dicono almeno nel programma che pare che sia con la pittura che esprime il meglio di sé. Sono queste opere molto 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 grandi, grandi dimensioni, pensate come pale d'altare moderne, già questo è abbastanza rivoluzionario nell'approccio, esplorano il senso del mistero e sono delle opere che vengono presentate qua in anteprima e che poi andranno in giro per il mondo attraverso gli istituti di cultura e poi torneranno qui a Cagliari fra 2 anni, quindi un'anteprima mondiale possiamo dire. E poi una serie di eventi anche abbastanza interessanti, come quello che sta per iniziare, e abbiamo anche sentito la persona che ho incontrato brevemente, la persona che presenta questo evento, Luca Scarlini, di cui però non voglio anticipare niente. Sì Sergio, c'è una bellissima atmosfera e la gente comincia ad arrivare piano piano e a prendere posto.
Allora Cristina, io per non farti restare in attesa, perché ho i tuoi contributi registrati qui sul desktop della regia, ti saluto, ti lascio godere la prima giornata di Pazzidea, che ricordiamolo va avanti fino a domenica, ci sono tantissimi ospiti, tra gli altri Carlo Freccero che credo farà una conferenza sui media molto molto seguita nella serata di sabato, e intanto ascoltiamo il primo dei tuoi interventi. Ricordaci chi è la persona che hai sentito?
Sì, il primo intervento è quello con Pierluigi Vaccaneo, che parla di un esperimento che avrà luogo domani mattina sempre qui al Ghetto. Non dico altro, non voglio spoilerare.
Va bene, io ti ringrazio, ti lascio al festival e noi ci ascoltiamo le tue interviste. Ciao Cristina.
Ciao Sergio.
Sono al Ghetto di Castello, al Festival Pazzidea, folla delle grandi occasioni, ci vuole poco per avere la folla delle grandi occasioni qui al Ghetto, perché a parte il panorama mozzafiato, poi diciamo che gli ospiti sono di tutto rilievo. E infatti ne ho uno qua con me, Pierluigi Vaccaneo, che è un esperto di media, di comunicazioni, ed è qua per presentare un evento che andrà in onda, o andrà diciamo online, domani mattina. E si chiama Twitteratura, mette insieme le frasi brevissime di Twitter insieme a uno dei grandissimi della letteratura. Ma chiediamo a Pierluigi, allora, che cos'è tweet letteratura?
Allora, innanzitutto grazie a tutti dell'opportunità. Beh, Twitteratura è un qualcosa che nasce qualche anno fa, nel 2012, appunto l'idea era quella di unire Twitter con la letteratura. Come facciamo a far leggere libri utilizzando un social network che comunica, anzi comunicava con 140 caratteri, perché sappiamo che adesso sono diventati magicamente 280. Immaginiamoci appunto Cesare Pavese, uno dei più grandi autori del Novecento italiano, che viene riletto un capitolo ogni 2 giorni, appunto parliamo magari della Luna e i Falò, uno dei suoi romanzi più conosciuti, letti e tradotti in tutto il mondo. Bene, leggiamo La Luna e i Falò un capitolo ogni 2 giorni, e a dimostrazione del fatto che ogni 2 giorni abbiamo letto un determinato capitolo, proponiamo un riassunto di questo capitolo su Twitter con 140 caratteri. Tutto questo, nato nel 2012, ha creato una grossissima community che ha iniziato a seguire i nostri giochi, che oltre Pavese si sono occupati di Pasolini, di Calvino, di Manzoni con le scuole. Abbiamo coinvolto 250 classi in tutta Italia che appunto hanno riletto assieme a noi e assieme ai personaggi del libro che sono comparsi appunto sul social network, su Twitter, questi grandi romanzi. Oggi facciamo questi esperimenti non più utilizzando Twitter, ma una nostra piattaforma proprietaria che si chiama Bitwheel, che l'abbiamo creata grazie a finanziamenti di Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo, proprio con l'obiettivo di portare questi esercizi nelle scuole, nelle comunità di lettori, nelle grandi aziende, stimolando quello che oggi viene chiamato il social reading e quindi creando nuove comunità di lettori attorno ai grandi classici della letteratura italiana e mondiale.
Mi aggancio a questo per farti una domanda molto specifica. Questo evento, questo esperimento, che ormai non è più esperimento perché va avanti dal 2012, lo fate in congiunzione con le scuole e con gli studenti. Ecco, se dovessi chiederti, Pierluigi, un consiglio pratico da dare ai docenti o anche ai genitori che vogliono seguire i propri figli e che li vedono sempre col naso nello schermo del cellulare piuttosto che dall'iPad e sembra non ne vogliono sapere niente di leggere libri, che consiglio possiamo dare per poter veicolare la creatività che esiste sempre, però in modo creativo appunto e tangibile?
Ma allora, quello che possiamo fare oggi noi operatori culturali da una parte, genitori, insegnanti, è quello di cercare di far capire ai ragazzi che la letteratura è parte di loro, e per farlo occorre abbattere quella barriera di diffidenza che tra il ragazzo, tra lo studente, tra il lettore in genere magari, e l'autore c'è. C'è perché è un po' arrivato da come la scuola ci ha imposto di leggere, imposto di amare la letteratura. Quello non deve essere un'imposizione, deve essere un'opportunità. Noi dobbiamo avere l'opportunità di leggere, l'opportunità di conoscere la letteratura. Quindi quello che devono fare i genitori è proprio questo, dare ai ragazzi la consapevolezza che leggere è un'opportunità per conoscersi.
Ecco, io mi riferivo piuttosto alla diffidenza dei genitori verso il mezzo Twitter piuttosto che Facebook, perché lo sappiamo, ogni volta storicamente quando arriva una nuova tecnologia, è successo già con l'avvento della scrittura, che si diceva ora gli studenti, i filosofi non potranno più imparare le cose a memoria perché scriveranno tutto. Ecco, la diffidenza dei genitori e dei docenti, dei professori nei confronti di questi nuovi mezzi, che di per sé non sono né buoni né cattivi, e l'uso che se ne fa, cosa possiamo dire?
Ma guarda, hai detto una parola giusta, mezzi. Dobbiamo considerare questi social network, Twitter, Facebook, le piattaforme, le innovazioni tecnologiche che oggi così la modernità ci propone, come appunto strumenti, non come il fine del nostro agire. Twitter non è importante in quanto Twitter, ma in quanto strumento che ci può fare arrivare da qualche altra parte. Ecco, noi abbiamo inteso i nostri esperimenti proprio in questo senso: utilizzare qualcosa che oggi i giovani hanno, tutti noi abbiamo in mano, i nostri smartphone, la connettività, essere sempre online, come uno strumento per fare una cosa vecchia, leggere. E questa cosa ha funzionato. Ha funzionato perché molte persone ci hanno seguito, i giovani hanno riscoperto l'amore della lettura, ma non solo, hanno riscoperto la grandezza dei testi letterari, grazie appunto a un utilizzo consapevole dei social network.
Allora, l'evento di Twitter, di Tweet Letteratura, venerdì, domani, dalle 10.30 alle 13, qui al Ghetto, nella Sala Cannoniera. Basta venire qua per partecipare?
Assolutamente, credo che le classi dovevano iscriversi precedentemente, però se venite qua lo spazio c'è, saremo tanti, quindi sarà bello rileggere Pavese assieme domani.
Grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Incontri, storie, emozioni, sguardi speciali per leggere la complessità del presente e immaginare il buon futuro. Questo è il titolo, diciamo, il leitmotiv di questa edizione, di quest'anno di Pazza Idea, che si intitola non a caso Profilo Futuro. Incontri che si svolgono al Ghetto, in Castello, da stasera fino a tutta domenica, che porteranno a Cagliari tantissimi esperti di linguaggi, di arte, di creatività. Sentiamo chi altri ha ascoltato e intervistato per noi la nostra Cristina Marras.
Sono con Luca Scarlini, scrittore e drammaturgo per teatro e musica, performance, storyteller e quant'altro, che è qui per presentare un viaggio nell'universo scintillante e caleidoscopico di David Bowie. Benvenuto Luca, ci vuoi raccontare in cosa consiste questa tua presentazione, performance piuttosto che storytelling?
Dunque, non è tanto su David Bowie in generale quanto su un periodo più ristretto, quello in cui il nostro inventa Ziggy Stardust, il personaggio con cui diventa famoso nel mondo e che sintetizza un lavoro di molti anni precedenti intorno ad alcuni temi fondamentali: l'identità, la perdita dell'identità, la fine del mondo legato alla ossessione per il petrolio e le altre materie che inquinano orribilmente, creano problemi ogni giorno, problemi dell'epoca 1971-72 che sono esattamente i problemi di oggi, né più né meno. Il messia lebbroso, così si chiama Ziggy Stardust, viene sulla Terra dallo spazio per annunciare che finirà l'energia elettrica. In 5 anni da lì all'epoca non ci sarà più niente che si possa vedere connesso ad una presa di corrente, ed erano quelli gli anni in cui c'era l'austerity. Gli emiri avevano cominciato a strangolarci con il petrolio, l'elettricità latitava, le persone prendevano il calesse e la carrozza invece della macchina perché la benzina era calmierata, e tutte quelle robe che sono scomparse dall'immaginazione che questo disco fondamentale Ziggy Stardust riesce a registrare in modo molto preciso, raccontando allegorie, favole e metafore. Quello che faccio io è una sorta di evocazione, lavorando sui pochi frammenti video che ci sono. Di Ziggy c'è un'ora di video dell'ultima notte e dell'ultimo concerto famoso a Londra il 3 luglio 1973, qualche piccolissimo frammento televisivo della BBC, e raccontare come e perché questo evento, che non era solo un concerto rock ma era anche uno spettacolo, ha segnato una generazione e ha bene o male determinato influenze a ripetizione per tutti gli anni a venire. Da Ziggy Stardust derivano i Rocky Horror Picture Show, derivano i Queen, deriva il punk, tutte le cose che erano contro l'immaginazione del potere, l'immaginazione burocratica, the Grey England, la grigia Inghilterra contro cui Bowie ruggiva nelle sue paillette, sulle sue zattere micidiali dai tacchi altissimi, erano un modo per ribellarsi a un conformismo che stava soffocando tutti e che qui si proponeva di abbattere con l'immaginazione.
Luca, possiamo dire che il messaggio lanciato negli anni 70 non è stato recepito, oppure che il pubblico non era ancora pronto per recepirlo, ma visti gli anni trascorsi e visto lo scempio dell'ambiente che c'è stato dagli anni 70 ad oggi, oggi siamo più forse ricettivi rispetto a questo tipo di messaggio?
No, direi che all'epoca una parte del pubblico la cosa la capì perfettamente. Ci sono varie persone che scrissero quello che dovevano scrivere. Naturalmente, in un'immagine rutilante come quella di Ziggy Stardust, ognuno può cogliere quello che vuole. Quella era l'epoca in cui l'omosessualità per la prima volta era dichiarata in Inghilterra, fino al 1967 era reato, 4 anni prima. Le persone venivano sbattute in galera e picchiate dalla polizia. Quindi è chiaro che Gay Liberation Front stabilì che Ziggy era portavoce dei gay, Bowie ha cantato per loro ma non si è mai preso responsabilità. Altri dicevano che invece era una ribellione che aveva a che vedere con la decadenza, a riferimento a Aubrey Beardsley, Oscar Wilde, la tradizione maledetta e la cultura inglese da riacquisire. E tutto questo elemento però anche messianico riguardo alla fine del mondo come lo conosciamo, in realtà è una linea che all'epoca molti hanno chiaramente compreso e che, anche se era meno evidente rispetto ad altri elementi glamour, eppure ha lasciato un segno molto preciso nell'immaginazione collettiva. È chiaro che oggi riproporre le cose a distanza di 45 anni è sorprendente quanto siano calzanti orribilmente ai fenomeni che noi stiamo vivendo oggi. Quando Mr. Trump dice che non c'è problema di sorta e che bisogna sfruttare l'ambiente ancora di più, fino a una sua, credo, apocalissi finale che lui sogna, non so.
Ecco, ma noi non sogniamo l'apocalisse, noi abbiamo un pensiero di speranza verso il futuro. Dimmi di sì, per favore.
Dunque, la speranza è sempre un lusso, però è anche vero che più che la speranza, diciamo che la cosa fondamentale è che non è affatto vero che le cose debbano finire sempre nel modo più catastrofico che il capitalismo vuole. Il capitalismo è una macchina armata che infligge al clima le stesse pene che infligge ai lavoratori nei paesi in cui non hanno diritti, cioè quasi tutti ormai, e che vuole che l'essere umano e il paesaggio vengano trasformati solo per la produzione del profitto. Direi che quello che propone Bowie è una sorta di indipendenza poetica del pensiero, in cui bisogna farsi da comprendere che se si considera che ogni cosa è solo presente nel suo valore economico, la disgrazia dell'inferno e l'eredità ci colpirà senza dubbio.
Ecco, allora, con questa idea poetica del futuro ringrazio Luca Scarlini e gli faccio anche i complimenti per la bellissima mise, per la fantastica cravatta.
La fantastica cravatta che peraltro non è appartenuta a David Bowie, ma è un doppio.
Avrebbe potuto, perché...
No, è un doppio. È un doppio, viene da Natasha Korniloff, la sua costumista per Ashes to Ashes e per molte altre cose con cui era molto legato da quando faceva teatro negli anni 60, a cui regalava spesso delle cravatte che metteva anche lui. Questa è di Kenzo.
Ecco, allora io prometto.
Non l'ha indossata Bowie, ma è del suo guardaroba.
Luca, prometto di farti una foto e di mandarla così che anche i nostri ascoltatori possano vederla. Grazie.
Prego, arrivederci.
E questa era la nostra inviata Cristina Marras al Festival Pazza Idea, che si apre oggi al Ghetto in Castello, un appuntamento imperdibile per tutti quelli che ci stanno ascoltando, che viene seguito da tantissime persone, sia dai ragazzi che sono il pubblico, diciamo, di elezione di questa rassegna, che guarda al futuro quest'anno con un titolo proprio molto esplicito, Profilo Futuro, ma anche nei temi e nei personaggi che invita a parlare di libri, di arte, di visioni, di poesia, di cinema, di culture digitali, perché questa è una rassegna veramente a 360 gradi. Io direi di fare la prima pausa musicale della puntata di oggi e poi cambiamo tema e cambiamo ospite.